del regolamento del verde, quindi attenderemo.
Grazie consigliera Capelli. Procediamo con l'ultima interrogazione sull'autorizzazione ad AIMAGA SPA alla partecipazione alla gara per l'acquisto della divisione ambiente allargata di Unieco Società Coop in liquidazione coatta amministrativa presentata sempre dal gruppo Movimento 5 Stelle al numero di protocollo 2020 dell'11 febbraio 2020. Illustra il consigliere Rossi, prego.
Grazie Presidente. Premesso che a settembre 2017 il patto di sindacato formato dai sindaci dei comuni soci di AIMAG votava all'unanimità la mozione per la creazione di una grande AIMAG, su proposta presentata dal sindaco di Carpi Alberto Bellelli, che prevedeva di operare per un'AIMAG forte nella sua identità pubblica, radicata sul territorio e possibilmente federativa, e che il gruppo AIMAC debba essere preservato nella sua autonomia operativa e decisionale, ma che debba anche sviluppare forti rapporti di collaborazione e sinergia industriale con altri gruppi che operano sul territorio o territori limitrofi o che intendano fortemente investirvi, affinché gli investimenti prodotti consentano di costruire una grande AIMAG. Considerato che 10 dei 18 comuni della regione Emilia-Romagna, premiati dall'Ariete Rifiuti Zero, rientrano sotto il muro dei 100 kg per abitante di rifiuto non inviato a riciclo, sono serviti da AIMAG, 5 da IREN, 2 da CLARA e 1 da ERA, dove il comune di Soeliera si è classificato al nono posto, traguardo che certifica la buona qualità del servizio e l'efficiente sistema di gestione aziendale. Che AIMAG SPA intende sviluppare il settore ambiente, ovvero il ciclo integrato di smaltimento e recupero dei rifiuti civili ed industriali, per raggiungere la loro trasformazione in materie prime e secondarie, nonché per la produzione di energie rinnovabili. A tal proposito si legga il bilancio di sostenibilità 2018, considerato che in data 8 ottobre 2019 il commissario liquidatore di Unieco Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ha pubblicato invito a partecipare alla procedura competitiva per l'acquisto della divisione ambiente della Unieco, considerato che in data 18 novembre 2019 veniva illustrata all'intero Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine da parte del Presidente e del Direttore Generale di AIMO SPA la proposta di partecipazione alla procedura competitiva per l'acquisto della divisione ambiente della società Unieco Società Cooperativa, posta in liquidazione coatta amministrativa, ovvero Unieco Holding Ambiente, che in data del 4 febbraio 2020 nessuna commissione né di conseguenza nessun consiglio comunale è stato convocato per discutere tale autorizzazione, che la data room contenente il disciplinare di gara e i documenti necessari per formulare la proposta è stata aperta il 16 gennaio 2020 dal commissario liquidatore di Unieco. Ed AIMAG SPA non vi può accedere senza preventiva autorizzazione dei comuni soci, che l'ultima data disponibile per presentare l'offerta sarà 75 giorni dall'apertura della data room, quindi il 14 di marzo. Si chiede al sindaco quali documenti e in che data AIMAG SPA ha inviato a codesta amministrazione per meglio illustrare l'iniziativa di partecipazione alla procedura in oggetto. Come si pensa di mantenere fede agli impegni descritti nella delibera cosiddetta grande AIMAG, non consentendogli di fatto di avere il tempo necessario per partecipare all'offerta di acquisizione della divisione ambiente di Unieco Holding Ambiente, che gli permetterebbe di ampliare un settore strategico per un futuro ecosostenibile. Se questa amministrazione ha fiducia nell'operato del Consiglio di amministrazione e di tutto lo staff dirigenziale di AIMAG SPA, quale sia la visione del futuro assetto societario di AIMAG, che permetta di affrontare le incombenti sfide per l'affidamento dei servizi programmato da questa amministrazione e se questa prevede incorporazioni o fusioni societarie con aziende quotate in borsa. Io ovviamente nella commissione che ci ha preceduto buona parte delle risposte sono state già fornite comunque chiedo lo stesso quello che sia, diciamo, la visione perlomeno del futuro assetto societario di AIMAC, per quello che è l'obiettivo di questo comune, di questa giunta. Grazie.
Grazie, consigliere Rossi, risponde il sindaco.
Sì, alcune risposte o comunque elementi che sono corrispondenti un po' a queste domande sono stati dati nella precedente commissione, comunque provo ad andare in ordine. i documenti ricevuti sono quelli che sono stati rinoltrati anche l'altro giorno, quindi se non sbaglio era la fine di novembre, 27 o 28 di novembre. L'elenco puntuale l'avete ritornato a ricevere comunque nelle vostre mani, l'avevamo anche illustrati nella prima commissione che abbiamo condotto sempre in quelle giornate in modo unitario in sede Terre d'Argine con tutti i consigli comunali riuniti, o con tutti i consiglieri invitati, riuniti c'erano quelli che c'erano, e quindi insomma in modo abbiamo presentato insieme all'azienda quello che era la prospettiva di acquisizione di Unieco. E poi insomma nel frattempo le cose si sono complicate un po', perché quei documenti sono stati ritenuti insufficienti da alcuni collegi di revisione, come poi si è dimostrato nell'espressione di un parere negativo in 5-6 casi, quindi insomma con qualche elemento di controversia, e qui lì si è aperta un po' una complicazione, che è quella che vi abbiamo descritto, e quindi per arrivare un po' alla seconda domanda, cioè come si fa a tenere fede agli impegni, noi abbiamo dato mandato all'azienda di andare avanti. Comunque, ieri, chiaro che questo disallineamento con i consigli comunali rispetto ai tempi è onestamente un bel pasticcio, perché bisogna che lo chiamiamo col suo nome, che prevede che alla fine ci saranno espressioni di delibere diverse tra di loro, perché i primi che sono andati avevano una delibera, Bastiglia e Bonporto abbiamo scoperto che avevano delle prescrizioni anche loro che non sono state rese note, i secondi avevano i documenti con l'integrazione di IMAG, quindi hanno un'altra delibera. Il secondo giro noi arriviamo, insomma, è la terza o quarta ondata deliberativa, ognuna con delle specificità che non consegnano un mandato così inequivocabile all'azienda, onestamente, e questo insomma è un vulnus in questa operazione, francamente. Quindi arrivo alla terza domanda: se ha fiducia nell'operato della Consiglio di Amministrazione? Sì, anche se questa occasione, insomma, qualche crepa c'è stata nella gestione dell'operazione, no? Diciamo che tutta la stagione che è intercorsa tra i primi rilievi fatti nel mese di dicembre a ieri sera è stata utilizzata con poco proficuo, con poco profitto, nel senso che si sarebbe potuto cogliere quegli elementi e offrirli a tutto il patto di sindacato allo stesso modo, a tutti i consigli comunali allo stesso modo, in modo da poter in modo omogeneo introdurre nelle proprie delibere quegli elementi di rassicurazione che potevano evitare di avere pareri negativi da parte di alcuni revisori, o comunque di superarli in modo omogeneo. Come tutte le complicazioni del caso sono spiacevoli, qualche elemento di superficialità, di responsabilità credo che si possa rintracciare però anche nell'operato dell'azienda, onestamente. Quindi un appunto va rilevato, poi ovviamente un po' dipende anche dall'esito, perché noi adesso siamo in una fase competitiva, vediamo come finisce questa fase di partecipazione, cioè, l'ambizione è stata elevata, e vengo alla fine, perché o anche al secondo punto, cioè abbiamo detto che la strategia di IMAG non era quella delle incorporazioni in una grande multi utility quotata, insomma con ERA o con A2A, insomma con soggetti di quella natura, ma quella di individuare un modello alternativo con un forte radicamento territoriale, una componente pubblica esclusiva o quasi, però poi bisogna avere il fisico di percorrere queste strade, diciamo così, ambiziose anche politicamente significative, per uscire anche da quello che è un'area, quella della legge Madia, non solo della legge in sé, ma comunque della condizione di fatto in cui si trova IMAG, di un ibrido componente in larga parte di capitale pubblico con qualche, diciamo così, sfumatura rappresentata dalle fondazioni, e l'altro socio che era, che ha una natura decisamente differente, che va in qualche misura superato. Io credo che la nostra strategia debba affrontare questo nodo successivamente alla vicenda Unieco, dico, però anche forti di quella lezione, in positivo speriamo, ma insomma di questa esperienza, quindi che lezione è già un pregiudizio, cioè dell'esperienza che stiamo facendo, che ci fa capire che voler essere sfidanti rispetto a delle questioni molto importanti dal punto di vista economico e industriale richiede spalle robuste, insomma, no? E capacità di evolvere, e la nostra stessa natura societaria ci tarpa un po' le ali da questo punto di vista, perché come avete letto anche dal parere dei revisori, non si mette in discussione la bontà industriale o finanziaria o economica dell'operazione. Quello che mi permetto di dire è stato considerato in modo un po' superficiale anche da alcuni nostri colleghi in altri territori, non è, come dire, che l'operazione sia positiva, l'abbiamo detto dall'inizio e lo continuiamo a pensare allo stesso modo in cui l'abbiamo detto dal primo giorno. Il tradimento evocato da alcuni non è rispetto alle finalità, ma rispetto agli strumenti. Cioè, se per strada mi accorgo che qualche rilievo, qualche contraddizione può emergere, è bene che l'affronti razionalmente per permettermi di essere nelle migliori condizioni possibili, non come dire, a prove di forza, no? A sfide muscolari che dicono vediamo chi ha più coraggio, perché il coraggio è un parente vicino dell'incoscienza, no? Come dire, quindi il coraggio va utilizzato quando, insomma, serve a superare elementi di imbarazzo, non quando è un vincolo che eviti di andare a farsi del male, ecco, insomma, noi crediamo, insomma, di interpretarlo in questo senso. E, per cui, insomma, siamo al punto in cui alla fine di questa esperienza, se avremo, come spero, acquisito un IECO, avremo quasi trovato una soluzione nel, come dire, come si dice, learning by doing, cioè ci siamo arrivati facendolo, no? Cioè, abbiamo trovato un canale che trasformerà radicalmente l'azienda, perché la dimensione della società acquisita è tale da modificare strutturalmente la condizione stessa di IMAG, e ci darà quindi forti indicazioni su un futuro che è quello che abbiamo individuato, anche alleggerendo, come dire, la componente di rischio derivante dalle future gare che abbiamo davanti, perché con l'acquisizione di Unieco, insomma, c'è un asset talmente significativo sul piano industriale che vediamo con meno ansia, diciamo così, la scadenza della gara, in particolare del gas, avendo dato all'azienda un'identità e degli asset davvero importanti. Se questa gara dovesse non vederci aggiudicatari, e dovremmo decidere come far realizzare quell'obiettivo della grande IMAG, e ci troveremo di fronte a un bivio. Se vogliamo evitare di essere incorporati in una grande società, dovremo avere la forza di definirci in modo più netto come una public company del territorio, ricercare eventualmente delle altre partnership sempre per rafforzare questa strategia della grande IMAG con soggetti simili, che sono poi sempre quelli, cioè non è che citandoli compiamo, come dire, un atto di spionaggio industriale, sono sempre Sorgea, Tea, sono sempre quelli, sono dei soggetti confinanti con dimensioni all'incirca paragonabili e con una natura pubblica, diciamo così, forte, e con quelli però affrontare un altro nodo sempre con razionalità, che è quella della gara del gas, perché la gara del gas presenta profili di diciamo così, rischio competitivo molto elevati. Ecco, vediamo come finisce la vicenda di Unieco. Non vorrei che la prendessimo un po' allo stesso modo, cioè che di fronte ai problemi dicessimo viva l'Italia, affrontiamo, come dire, i cannoni nemici. Cioè, ci vuole dalla testa gestire il patrimonio pubblico, quindi uno deve come dire, affrontare quella sfida con delle significative chance di vittoria, non semplicemente urlando più forte coraggio, cioè, perché non serve a niente. E se queste chance di vittoria sono risicate, bisogna mettere in tutela il patrimonio dei cittadini di Soliera e di tutti gli altri comuni appartenenti e il futuro dell'azienda, e quindi definirle davvero queste strategie, non soltanto evocando, così, come dire, un auspicio favorevole. Ci aspetta un sacco di lavoro da fare, cioè, quindi ognuno di questi nodi va affrontato mettendo bene a fuoco quali sono i rischi e le opportunità, condividendole con forza, ma per concludere, la strategia stavolta non può più essere una strategia intermedia, non ce lo permette più, come dire, di prendere tempo, di trovare delle formule così letterarie con cui teniamo insieme tutto. O intraprendiamo con coraggio una strada di public company e assumiamo, come dire, le conseguenze di questa scelta, tenendo sempre a mente cosa fare collateralmente con la gara del gas, oppure ci troviamo automaticamente fagocitati da una grande multi utility, cioè non ci sono alternative. Rimanere come siamo è il modo migliore per, come dico in metafora calcistica, nell'indecisione se tirare in un modo o nell'altro il rigore, tirare la palla al portiere, cioè in mano, che comodamente la prende, perché non si è stati certi sulla direzione da intraprendere.
Grazie, chiedo al consigliere Rossi se è soddisfatto della risposta.
Sì, grazie Presidente, sì, sono soddisfatto della risposta.
Ovviamente anch'io giudico, diciamo, questa legge Madia che ha dato seguito ad altri dispositivi legislativi che mettevano a gara tutta la gestione dei servizi, una legge che dovrebbe essere modificata, in quanto accomuna, mette a gara aziende con disparità di mezzi e di strutture senza conseguire un vantaggio per l'utente. Le aziende quotate in borsa ovviamente hanno possibilità economiche superiori a quelle che hanno aziende partecipate dai comuni. Quindi in questo ambito diventa difficile per un'azienda come la nostra riuscire a competere in territori dove non è presente. Quindi la gara del gas poi alla fine sarà questo, cioè si dovrà andare a gara, ma poi le gare future anche dell'acqua che comprenderanno un'ATO generalizzata, un'ATO unica, porteranno lo stesso problema nel futuro per gli altri servizi. Noi siamo sempre stati per le aziende in house, per le aziende di proprietà dei comuni, perché sono beni comuni, i servizi essenziali, acqua, gas, luce e servizio idrico, il servizio dei rifiuti, sono beni comuni, sono servizi che servono a tutti i cittadini e non devono essere sottoposti a speculazioni di borsa. Grazie.
Grazie consigliere Rossi. Sono le ore 19:31 del 25 febbraio 2020. Iniziamo i lavori di questa seduta del Consiglio Comunale. Procediamo con l'appello.
Solomita, Forti,
Presente.
Lanza,
Presente.
Traforini,
Presente.
Bruno,
Presente.
Drusiani,
Presente.
Frattini,
Presente.
Loschi,
Presente.
Artusi, abbiamo detto che è assente.
Presente.
Ori, Venturelli,
Presente.
Rossi, Capelli, Lodimarco che è assente, Po,
Presente.
Vincenzi, Goldoni.
Grazie, abbiamo il numero legale. Vi ricordo che siamo videoregistrati perché siamo in diretta streaming. Questo poi è un consiglio particolare a porte chiuse, come vi è stato comunicato, per l'emergenza coronavirus che riguarda un po' il nostro territorio, il nostro bacino più che altro. Su questo il sindaco chiedeva di fare una comunicazione. Prego.
Sì, colgo l'occasione che abbiamo ancora un attimo di tempo per condividere un attimo alcuni elementi del percorso che ci hanno portato fino a qui. E, vabbè, la circolazione di notizie su questo fronte mi sembra molto, come dire, quantitativa, quindi, cioè, quantitativamente molto rilevante, quindi tutti siete stati raggiunti da tutte le informazioni possibili, però proviamo in questa sede, come dire, a ricostruire un minimo il quadro della realtà. I primi casi che hanno, come dire, dato vita a dei focolai importanti nel corso del fine settimana hanno determinato nelle regioni del nord Italia un'escalation di provvedimenti che sono derivati da un decreto del Presidente del Consiglio, che poi ha trovato attuazione in ordinanze regionali sottoscritte insieme al Ministero della Sanità, che sono abbastanza simili tra le varie regioni e sostanzialmente provano a intervenire su un elemento di freno del contagio. Ecco, secondo me è importante fare un breve ragionamento prima di guardarle un po' più nel merito. Questa influenza, questa malattia, questo coronavirus ha una viralità abbastanza elevata, anche perché nessuno è vaccinato, naturalmente, quindi è una diffusione elevata e rapida. Diciamo un tasso di pericolosità e letalità meno forte di quanto sia la viralità, no? Cioè, il dato principale più pericoloso è la contagiosità, la rapidità con la quale si diffonde, piuttosto che invece la sua, come dire, gravità come malattia. Stiamo parlando, per i dati che abbiamo adesso nel mondo, cioè, quindi su 70.000 casi che ci sono circa nel mondo, di una percentuale di letalità tra il 2 e il 3%, adesso con approssimazione, concentrata per la stragrande maggioranza di casi in pazienti che avevano patologie molto, un livello di compromissione dello stato di salute precedente. Ecco, insomma. E per i 7 o oggi mi sembra che siamo arrivati a 10 casi di morte in Italia, era sempre presente un'altra patologia precedente a questa malattia. E il tasso di, insomma, diciamo, letalità e soprattutto anche di gravità, cioè quindi di ricovero, di necessità di cure, rianimazione, eccetera, è molto correlato all'elevata età dei pazienti, che non significa che non meritano di essere trattati come tutti gli altri, però insomma, diciamo, c'è una correlazione molto forte tra uno stato di salute già compromesso e la presenza di questa malattia. Quindi tutte le iniziative sono volte non tanto a evitare in assoluto che qualcuno possa ammalarsi, questo è importante, secondo me, metterlo a fuoco, altrimenti non avremmo dovuto tenere questo consiglio comunale stasera, per esempio. Cioè, se il problema fosse in assoluto impedire che qualcuno precauzionalmente venga in contatto con qualcuno che è già ammalato, perché la mortalità è talmente elevata che, o la gravità comunque è talmente elevata che è meglio che nessuno in assoluto si ammali, avremmo dovuto impedire ogni forma di incontro, anche di andare anche del lavoro, per esempio, no? Mentre invece, diciamo così, la cosa più rilevante è cercare di frenare la diffusione del contagio e la rapidità della diffusione del contagio, perché la difficoltà maggiore è delle strutture sanitarie ad accogliere gli eventuali pazienti che presentino una condizione di gravità elevata. In provincia di Modena ci sono alcune decine di posti di rianimazione. Chiaro, se contestualmente hai un picco con 100 persone che necessitano di essere intubate, diventa difficile la gestione concreta dei casi, al di là della mortalità che si potrebbe correlare. Così come l'elevato numero di contagi quindi anche di decessi conseguenti che rileva il nostro paese, cioè l'Italia, non soliera, è con ogni probabilità più dovuto alla intensità dei tamponi, dei controlli che si fanno, che al fatto che abbiamo una condizione particolare sanitaria, onestamente. Cioè, da quando venerdì scorso è partita l'idea che il contagio abbia dei focolai locali, sono tante le persone che vengono controllate, di cui viene effettuato il tampone, e quindi tanti sono i casi che si rilevano su persone, tra l'altro, che molto spesso non è che avessero condizioni di salute particolarmente gravi, semplicemente hanno sentito di avere un malessere, e in questa condizione si fa il tampone, quindi vengono registrati come casi di coronavirus, cose che probabilmente in altri paesi vengono semplicemente trattate come influenza, insomma, come malattie respiratorie. Lo stesso dicasi per i decessi. Il dato aggregato di tutte le malattie correlate e anche le cause collaterali delle influenze parla di alcune migliaia di morti ogni anno in Italia, di cui spesso non si fa il tampone, diciamo così, quando un paziente è in condizioni di elevato, come dire, compromissione dello stato di salute per l'età, malattie importanti collegate, a un certo punto qualcosa comporta, diciamo così, il decesso effettivo. Spesso non viene fatto un tampone per rilevare che effettivamente era un tipo di influenza piuttosto che un altro. Quindi, insomma, la condizione generale è un po' questa. Quindi i provvedimenti vanno letti in quest'ottica. Quello che le persone, anche con delle ragioni, vivono come contraddittorio, cioè il fatto che le scuole siano chiuse mentre i luoghi di lavoro siano aperti, eccetera, ha un po' questa logica di fondo, cioè limitare il contagio per non avere un picco concentrato in pochi giorni, non evitarlo del tutto, perché è praticamente impossibile, se non a costi sociali ed economici intollerabili, perché poi abbiamo anche, come dire, la necessità di sopravvivere anche non soltanto al virus, ma anche agli effetti che hanno sulla società e sull'economia, perché il blocco incondizionato di ogni genere di attività si può reggere per quanto tempo? Un giorno, due, tre, quattro, dieci, dopo diventa veramente complicato. Cioè, gli effetti collaterali indiretti rischiano di essere molto superiori a quelli manifesti, ecco, insomma, del virus. Quindi io credo che vadano lette in questa ottica le iniziative prese, pure negli errori, nelle contraddizioni, nelle approssimazioni. Allo stato attuale la condizione sul nostro territorio è che in provincia di Modena ci sono, fino a 10 minuti fa erano uno, adesso sono tre i malati contagiati, perché due parenti del contagiato di Carpi sono risultati positivi al coronavirus. Quindi, diciamo così, visto che ormai insomma, sono segreti di Pulcinella, insomma, chi siano le persone, i loro parenti, eccetera, è probabile che il contagio non si fermi lì, cioè, visto che non è rimasto isolato completamente il contagio della persona contagiata a Carpi, e anche due suoi parenti sono contagiati tra le persone che ci hanno avuto a che fare, qualcuno probabilmente arriverà, sta facendo il tampone in queste ore e arriverà fra 48 ore, quando i risultati dei tamponi saranno noti, a essere a risultare contagiato. Quindi in questo senso non escludo che anche sul nostro territorio qualcuno possa essere contagiato, cioè d'altronde stiamo parlando di Carpi, quindi le relazioni sono quotidiane, la gente lavora nella stessa azienda dove lavora il contagiato, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, quindi in questo senso va inteso anche la mia comunicazione post di ieri sera, quando dicevo che ci sono dei solieresi preoccupati in quarantena, che aspettano, diciamo così, i risultati dei tamponi, perché è naturale che dei rapporti ci siano, cioè, quindi non si può, ma penso anche che non sia corretto immaginare di prevedere che nessuna persona che vive sul territorio solerese debba risultare contagiato, se no è la fine, perché dobbiamo aspettarci che accadrà con ogni probabilità. C'è da tenerne possibilmente limitato il numero, la diffusione e anche la rapidità del contagio, perché se sono pochi casi un po' centellinati, tra virgolette, si può, nel caso in cui queste persone risultassero in condizioni di salute gravi, curarle nel modo più corretto. Cioè. Attualmente, quindi, è uscita un'ordinanza regionale domenica sera, poi è uscita un chiarimento durante la giornata, perché insomma era un po' generica, che ha specificato che se non si verifichino questioni ulteriori, diciamo così, quindi nella condizione in cui siamo noi oggi, che non ci sono persone che hanno certificato il contagio, sono attività vietate, quindi non si possono fare, quindi sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado, e sono vietate manifestazioni, eventi, fiere, sagre, attrazioni di Luna Park, eventi sportivi con presenza di pubblico, quindi campionati, tornei, le competizioni, le gare, eccetera, e attività spettacolari, concerti, teatro, cinema, discoteche, sale da ballo. Sono permessi non significa che sia obbligatorio farli, ne ha facoltà, i mercati ordinari, settimanali, quindi noi non interrompiamo il mercato del sabato e del martedì, le attività dei centri diurni e servizi anziani e disabili, i matrimoni civili e religiosi, così come le esequie civili e religiose, attenendosi alle disposizioni delle diocesi per la parte che attiene alla funzione religiosa, i centri di aggregazione sociale, circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani. Permessi non significa che debbano stare aperti per forza, molti stanno tenendo chiuso lo stesso, un po' perché l'avevano pensato domenica sera, un po' perché in via precauzionale, diciamo così, se non è proprio un'attività non è così indispensabile, magari uno può pensare per una settimana di prendersi una pausa. I corsi di varia natura, lingue, musica, scuola guida, gli allenamenti sportivi, quindi le palestre, i centri sportivi, le piscine, palestre pubbliche e private possono essere aperte, e tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio, ricettive, compresi i pubblici esercizi, bar, ristoranti, mense, eccetera. E questo è il panorama ad oggi, l'abbiamo anche postato, inviato a tutti, insomma, quindi a me sembra sufficientemente chiaro. Vediamo come andrà l'evolversi della situazione. I provvedimenti avevano durato di una settimana, quindi quando siamo al 1° di marzo capiamo in che orizzonte siamo, quanto è stato contenuto il virus, quali sono le nuove decisioni da assumere. Io penso che in questa occasione vada, diciamo così, ribadita ancora una volta la necessità di adottare tutti i provvedimenti necessari, di attenersi senza troppe discussioni a quelli che sono i provvedimenti emanati, anche se non sempre sono ritenuti giusti o comprensibili, e di non fare niente di meno ma neanche niente di più, ecco, insomma, diciamo così, tutte le espressioni di panico, eccesso di zelo o peggio ancora diffusione di false notizie a scopo allarmistico sono tutte cose che dovremmo cercare di evitare, perché insomma non servono sicuramente alla salute pubblica, servono soltanto a stigmatizzare eventualmente le persone che magari sono già preoccupate della loro salute in questi giorni, servono a generare uno stato di allarme ingiustificato, a svuotare i supermercati, a cooperazioni speculative nell'accaparramento di beni e prodotti che possono essere utili per gestire il contenimento del virus. quindi sono tutte cose che vanno possibilmente evitate, serve un po' di calma, di raziocinio, di serenità. La malattia non è una malattia di per sé altamente mortale, cioè quello che forse è un po' equivoco per molti nella popolazione, non è che il semplice contatto con uno che forse la può aver presa mi condanna a morte, quindi non, è meglio non incontrare nessuno. È bene che quantitativamente, dal punto di vista epidemiologico, sia ridotto il numero di persone che contestualmente contraggono questa malattia. Insomma, ci tengo a usare parole diciamo così ponderate, ragionate, perché credo che abbiamo tutti bisogno, grande bisogno di ponderazione in questo momento e non di accelerazione verso, come dire, un'ansietà che non ci aiuta in nessun modo a contenere il problema. Credo che vada contenuto fino a quando non verranno trovati farmaci che consentono o di prevenirlo attraverso i vaccini o di contrastarlo attraverso delle cure, insomma, no? Quindi se il numero del contagio sarà contenuto in cifre quantitativamente gestibili, avremo assolto la nostra parte come sistema, come comunità, come sistema paese, come governi, insomma, eccetera eccetera. Questo in questo momento è il nostro compito, serve la collaborazione di tutti. Per adesso non ho niente da contestare a nessuno, quindi lo diciamo semplicemente come vocazione, non è che sia un rimbrotto nei confronti di nessun cittadino di Soliera o organizzazione o meno. Continuiamo così, cioè rimaniamo tutti uniti possibilmente nel promuovere le buone prassi, mantenere l'attenzione al fenomeno e eventualmente, se qualche caso di contagio si verificherà, cercare di evitare, diciamo così, il panico generalizzato, ma sapere quali sono i meccanismi che sono stati messi in atto e rimanere vicini. Dovremo aprire il COC, se succederà, perché un minimo di gestione della comunicazione va tenuta attiva, ma insomma non ci preoccupiamo eccessivamente se fra qualche giorno dovessimo avere la notizia che anche qualcuno dei nostri cittadini è stato contagiato da questo coronavirus. Stiamo lì vicino e cerchiamo di aiutarlo.
Grazie.